Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Almeno 24 morti, decine di feriti, grave incidente ferroviario nel sud della Spagna, scontro fra due treni dell'alta velocità in seguito a un deragliamento. La tragedia di Crans-Montana, per la prima volta parlano pubblicamente gli avvocati dei gerenti del bar, intanto ancora critiche alla procura vallesana. L'Europa in cerca di unità sulla Groenlandia dopo le minacce di Trump, per ora prevale il dialogo, il tema sarà discusso al forum di Davos. Una dozzina di potenti è più ricca di 4 miliardi di persone, la disuguaglianza è aumentata anche nel 2025, lo dice l'ultimo rapporto della ONG Oxfam. E infine lo sport, calcio, un finale rocambolesco, un gol ai supplementari, il Senegal batte il Marocco 1-0 e conquista la sua seconda Coppa d'Africa. Una notte di profondo dolore, così il premier spagnolo Pedro Sánchez ha commentato il grave incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. Il bilancio è di almeno 24 morti e decine di feriti, una quindicina gravi. Tutto questo dopo lo scontro fra due treni dell'alta velocità in seguito a un deragliamento. Le cause del disastro sono ancora da appurare, ma per i dettagli sentiamo il nostro collaboratore Mario Magarò.
Lo scontro tra due treni dell'alta velocità ha convertito in un inferno di morte e lamiere il tardo pomeriggio di ieri nei pressi della città di Córdoba, in Andalusia. In attesa di chiarire le cause dell'incidente, come confermato dal ministro dei trasporti spagnolo Óscar Puente, è stata intanto pienamente appurata la dinamica dello stesso, che ha visto alcuni vagoni di un treno diretto da Malaga a Madrid deragliare improvvisamente, invadendo i binari dove sopraggiungeva un convoglio in arrivo dalla capitale, che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato devastante, riducendo ad un cumulo di detriti le carrozze coinvolte nell'incidente, mentre sulle reti sociali hanno iniziato a circolare video girati dai passeggeri intenti a mettersi in salvo, in aggiunta alle richieste di informazioni sulla sorte degli stessi da parte di amici e familiari.
La persona che estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren.
Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivate ambulanze e servizi di emergenza, compresi alcuni reparti dell'esercito, mentre nelle principali stazioni ferroviarie della regione, così come a Madrid, sono stati allestiti punti di informazione ed assistenza per i familiari dei passeggeri. Nella giornata di oggi, intanto, le autorità spagnole hanno annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria tra la capitale e l'Andalusia, in attesa di completare le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza.
Dopo il devastante incendio di Crans-Montana, ieri per la prima volta si sono espressi pubblicamente gli avvocati della coppia di gerenti del bar Le Constellation, fornendo la loro versione dei fatti. Intanto la stampa domenicale torna a criticare l'operato della Procura Vallesana. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Le critiche all'operato della Procura Vallesana non si placano. La EZZ Amsontag ha parlato di ritardi e mancanze nell'inchiesta, da sequestro dei telefoni dei gerenti avvenuto 8 giorni dopo la tragedia, all'approccio riservato alle autorità comunali e cantonali, trattate con particolare cautela e non come potenziali sospettati. Nicolas Foitz, procuratore neocastellano, ai microfoni RTS ha difeso l'operato della Procura Vallesana. Mi ha un po' infastidito leggere certe cose, soprattutto sui social media. Si ha l'impressione che tutti vogliano sempre fare meglio di tutti gli altri. Si ha l'impressione che ci sia unanimità tra i giuristi e in particolare tra quelli che sono stati definiti specialisti in procedura penale. Posso dirvi che non è così. Negli ultimi giorni ho avuto modo di discutere con magistrati di Neuchâtel, Friburgo e Vaud e siamo tutti abbastanza unanimi, nel senso che nessuno avrebbe potuto fare meglio di quanto hanno fatto i vallesani in questa fase. Ieri per la prima volta si sono espressi pubblicamente anche gli avvocati dei coniugi gerenti del bar. La penalista Yael Ayat ha contestato la versione che la gerente sia fuggita dal locale in fretta e furia con la cassa. Questa salita frettolosa delle scale aveva l'unico scopo di allertare i vigili del fuoco, cosa che è stata fatta e che è stata accertata. Sulle carenze di sicurezza, il Collegio di Avvocati sostiene che il gerente non poteva sapere che la schiuma acustica fosse altamente infiammabile e addebitano la responsabilità al distributore, che non ha segnalato il rischio.
Approderà a Davos al Forum Economico Mondiale l'avvertenza sulla Groenlandia aperta dalla volontà di annessione dell'isola danese da parte di Donald Trump. Ieri le diplomazie europee hanno lavorato tutto il giorno per elaborare una risposta comune alle minacce di nuovi dazi contro vari stati stati del vecchio continente colpevoli per il presidente americano di aver inviato militari a protezione dell'isola. Ci aggiorna il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Cercano unità gli europei a fronte delle nuove minacce di dazi lanciate l'altro ieri dal presidente Trump. Gli 8 stati interessati hanno emanato nel pomeriggio di ieri una nota congiunta dai toni insolitamente fermi. L'operazione Arctic Endurance non mette nessuno in pericolo, hanno puntualizzato, mentre le intimidazioni USA compromettono le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una spirale pericolosa. Intenso ieri il lavoro diplomatico fra le cancellerie europee per preparare una reazione comune. Ad aprire le danze, il presidente francese Macron, che ha proposto agli stati dell'UE di utilizzare lo strumento anticoercizione nel caso in cui gli Stati Uniti imponessero dazi al 10% dal 1 febbraio. Grazie a questo strumento, gli europei potrebbero rispondere con controdazi su beni americani per 93 miliardi di controvalore, restringere l'accesso delle imprese statunitensi al mercato europeo e limitarne gli investimenti. Ma questa sarebbe un'evoluzione drammatica in una crisi già senza precedenti delle relazioni transatlantiche che sta scuotendo la NATO dalle fondamenta. L'uso dello strumento anticoercizione è sul tavolo, ne hanno discusso ieri gli ambasciatori dei 27 in una riunione d'urgenza a Bruxelles. Molti degli stati membri, tuttavia, preferiscono tenere aperto uno spiraglio al dialogo, almeno finché Trump non sarà passato dalle parole ai fatti e finché non si conoscerà il verdetto sui dazi della Corte Suprema. Uno spiraglio che alcuni leader europei, fra cui il segretario generale della NATO Rutte, sperano di trovare negli incontri con Trump mercoledì e giovedì a Davos.
E vi segnalo che la crisi sulla Groenlandia tra Europa e Stati Uniti sarà il tema del nostro approfondimento, puntata di Modem dalle 8.30 su Rete 1. Occhi puntati su Davos questa settimana, dunque, l'abbiamo detto, per il Forum Economico Mondiale, un'edizione record per il numero di capi di Stato, 64, uno su tutti, come si diceva il presidente Trump, e con 1700 manager di grandi aziende. Proprio oggi, intanto, Oxfam, l'ONG, ha pubblicato il suo rapporto sulla disuguaglianza globale. Il patrimonio dei più ricchi non solo ha raggiunto nuovi picchi, ma viene trasformato sempre più spesso anche in potere politico. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
18 mila miliardi di dollari è la nuova cifra record detenuta dai 3.000 super ricchi del pianeta, un patrimonio che è quasi raddoppiato negli ultimi 5 anni e cresciuto a un ritmo 3 volte superiore alla media nel 2025, a dirlo un rapporto di Oxfam, associazione internazionale che si occupa della lotta alle disuguaglianze e alla povertà globale. Stando a Oxfam, i 12 miliardari più ricchi del mondo possiedono un patrimonio 2.600 miliardi di dollari superiore a quello detenuto dalla metà più povera dell'umanità, ovvero da oltre 4 miliardi di persone. Una concentrazione di ricchezza mai registrata nella storia, mentre una persona su 4 nel mondo soffre di insicurezza alimentare. E con il via al WEF di Davos, Oxfam sottolinea un altro aspetto: ricchezza e anche potere. Grazie a risorse senza precedenti, i super ricchi plasmano le nostre società e condizionano le regole economiche globali, influenza finanziaria, proprietà, controllo dei media, ma anche accesso diretto alle cariche politiche. Stando a Oxfam, un miliardario oggi ha 4.000 volte più probabilità di ricoprire una carica politica rispetto a un cittadino comune.
Si è concluso il primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. In testa c'è il socialista António José Seguro con il 31,1% dei consensi, seguito dal leader dell'ultradestra sovranista André Ventura, che con il 23,5% conferma la sua ascesa. L'affluenza alle urne è stata superiore al 50%, la più alta degli ultimi 15 anni. In un'elezione presidenziale, il ballottaggio si terrà il prossimo 8 febbraio. Israele critica la composizione del Comitato Esecutivo del Consiglio della Pace per Gaza annunciato dall'amministrazione Trump. Non sarebbe stata coordinata con lo Stato ebraico, dice il premier Netanyahu, che contesta in particolare la partecipazione di Turchia, Pakistan e Qatar, paesi considerati ostili a Israele. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Anche Benjamin Netanyahu è stato invitato a partecipare al Consiglio della Pace presieduto da Donald Trump e presentato nel fine settimana, ma il premier israeliano è deluso. La composizione del nuovo organismo, dice, non è stata coordinata in tutte le sue fasi con Israele. Una protesta ufficiale, pubblica e rumorosa che, secondo un funzionario statunitense citato dai media internazionali, è stata accolta a Washington con irritazione. Netanyahu, a differenza di altri leader mondiali, non mette in discussione tanto soltanto le finalità generali del Consiglio della Pace, con cui Trump di fatto si propone come un'alternativa alle Nazioni Unite, quanto gli effetti concreti sugli obiettivi israeliani a Gaza. Il nodo è la composizione del comitato esecutivo, che comprenderà funzionari di Qatar, Turchia e Pakistan, paesi considerati ostili da Israele. Il comitato esecutivo avrà un ruolo centrale nella supervisione della gestione post-bellica della striscia, ben più incisivo rispetto al Consiglio della Pace, dal valore soprattutto simbolico. Al momento è incerta anche la disponibilità israeliana a cooperare con il Comitato Tecnico Palestinese, guidato da Ali Shatt, incaricato della gestione degli affari civili a Gaza. Secondo alcuni commentatori israeliani, però, il Premier non avrebbe alternative al piano di Trump, unica proposta oggi sul tavolo. Altri leggono il dissenso di Netanyahu come una mossa per ottenere da Washington garanzie sull'uso della forza nel caso Hamas non accetti di disarmare nella seconda fase della tregua.
Giovane con un buon reddito e di origini straniere. Questa è la persona tipo, questa è la persona tipo che se ne va da Zurigo, a dirlo uno studio appena pubblicato dalla città, che ha analizzato il profilo di tutti quelli che sono partiti tra il 2013 e il 2022. Ci dice di più Emanuele Ferrari.
Sono 40.000 in media le persone che annualmente lasciano Zurigo, circa il 9% della popolazione della città, a mo' di confronto tanto quanto la popolazione di Coira o di Bellinzona, altrettante quelle che arrivano. Ma chi è che parte, si sono chieste le autorità comunali? Ebbene, nel 65% dei casi si tratta di persone tra i 20 e i 39 anni, l'essere giovani quindi quale indicatore di mobilità. Oltre la metà di chi se ne va, emerge inoltre dai dati, è di origine straniera, mentre nel complesso solo un terzo dei residenti totali di Zurigo non è di nazionalità svizzera. Altro elemento, in quasi il 60% dei casi, le persone che partono hanno uno stipendio che si trova nella metà superiore dei redditi. In generale chi parte viveva su una superficie inferiore alla media della popolazione cittadina. La volontà quindi di trovare un luogo più grande nel quale vivere può essere uno dei motivi che spingono a spostarsi. Pochissimi per contro quelli costretti ad abbandonare la città a seguito di abbattimenti o lavori di rinnovo dell'abitazione. Infine, delle 40.000 persone che ogni anno lasciano Zurigo, due terzi si trasferiscono in un'altra località svizzera, mentre gli altri si recano all'estero.
Diverse razze rare svizzere sono in pericolo. Gli allevatori preferiscono infatti orientarsi su animali da reddito ad alte prestazioni e quelle autoctone vengono sempre più abbandonate. Per Prospece Rara però la diversità è necessaria e va difesa. Da Berna, Alessio Veronelli.
La gallina penzellese, il maiale lanuto, la pecora engadinese o vallesana, razze autoctone sempre meno apprezzate da chi dell'allevamento ne ha fatto una professione. Le aziende agricole stanno diventando sempre più grandi e si stanno concentrando su poche razze ad alte prestazioni, razze che massimizzano la resa, conferma Maya Hiltpold della Fondazione Prospece Rara. Di conseguenza stiamo perdendo diversità genetica, fondamentale per l'adattabilità dell'agricoltura alle sfide future, come il cambiamento climatico. Una perdita genetica perché le razze autoctone, anche se di resa commerciale inferiore, sono più robuste e meglio si adattano alle condizioni del luogo d'origine, ma anche una perdita per il patrimonio culturale elvetico. Qualche allevatore ha però deciso di puntare sulle razze autoctone, così come in agricoltura, e Prospece Rara li sostiene. È chiaramente importante che questi prodotti si vendano bene, aggiunge Maya Hiltpold. Anche i consumatori hanno la loro responsabilità. Chi acquista prodotti di razze rare contribuisce a garantire la sopravvivenza. E per aiutare i consumatori, oltre all'etichettatura per la grande distribuzione, Prospece Rara ha anche creato una mappa della diversità, contenente un elenco di tutte le aziende svizzere con un marchio di qualità che offrono prodotti derivati da razze antiche, dove poter anche fare direttamente degli acquisti.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Vi lascio lo sport.